Buonasera a tutti, bello essere di nuovo insieme a voi, anche durante la settimana. Non so quanti di voi seguono dei blog o anche dei magari siti di articoli cristiani come può essere Coram Deo. Se per caso li seguite, sapete che solitamente alla fine dell'articolo del blog c'è una foto dell'autore con il nome e a volte anche una piccola descrizione dell'autore. O anche se magari siete inseriti nelle newsletter dei missionari, solitamente vedrete una descrizione di cosa è avvenuto nell'ultimo periodo, una foto del missionario o se ha una famiglia di tutta la famiglia, anzi solitamente ritratti in qualcosa che raccontano durante la newsletter. E così questa sera quello che vedremo in Colossesi è una cosa un po' analoga. Siamo arrivati alla fine di questa lettera. E dal versetto 7 fino a fine capitolo troviamo un po' una foto di gruppo, possiamo dire, di chiusura della lettera, in cui Paolo presenta se stesso come autore e anche i suoi collaboratori. Così voglio leggere insieme a voi dal versetto 7 fino al 14 e poi leggeremo brevemente anche il 18. Quindi Colossesi capitolo 4 dal 7 al 14 e 18. Tutto ciò che mi riguarda ve lo farà sapere Tichico, il caro fratello e fedele servitore, mio compagno di servizio nel Signore. Ve l'ho mandato appunto perché conosciate la nostra situazione ed egli consoli i vostri cuori, e con lui ho mandato il fedele e caro fratello Onesimo, che è dei vostri. Essi vi faranno sapere tutto ciò che accade qui. Vi salutano Aristarco, mio compagno di prigionia, Marco, il cugino di Barnaba, a proposito del quale avete ricevuto istruzioni, se viene da voi accoglietelo. E Gesù, detto Giusto. Questi provengono dai circoncisi e sono gli unici che collaborano con me per il regno di Dio e che mi sono stati di conforto. Epafra, che è dei vostri ed è servo di Cristo Gesù, vi saluta. Egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere, perché stiate saldi come uomini compiuti, completamente disposti a far la volontà di Dio. Infatti gli rendo testimonianza che si dà molta pena per voi e per quelli di Laodicea e per quelli di Erapoli. Vi salutano Luca, il caro medico, e Dema. Poi un salto fino al 18 dove dice il saluto di mia propria mano, di me, Paolo. Fin qui la parola di Dio. Preghiamo. Padre Santo, voglio ringraziarti per questa serata e vogliamo veramente chiederti che tu possa aiutarci a essere concentrati qui e a comprendere ciò che ci vuoi insegnare dalla tua parola. Parlaci tu e trasformaci nel nome di Cristo Gesù. Amen. Questa sera vedremo solo i primi due di questa serie di collaboratori di Paolo. Ovvero vedremo Tichico, o Tichico, non so qual è lo spelling, il modo di dire corretto, ovvero un messaggero fidato, e poi vedremo Onesimo, un messaggio vissuto o applicato. Ed è interessante come possiamo vedere che da questa specie di foto di gruppo finale possiamo notare che Dio si serve di numerosi servitori fedeli per l'avanzamento del suo regno, persone di tutte le nazioni, qui abbiamo visto nella descrizione circoncisi e non circoncisi, e anche di diverse mansioni, messaggeri, servitori, predicatori, scrittori e così via. Oggi quindi ci concentreremo solo sui primi due, che hanno un ruolo chiave per questa lettera, perché infatti sono stati designati da Paolo, come vedremo, con un compito preciso, ovvero quello di essere i portatori della lettera di Paolo ai Colossesi. La preoccupazione principale di Paolo in questi versetti, dal 7 al 9, che vedremo oggi, è proprio quella che i Colossesi vengano a conoscenza di ciò che sta accadendo a lui, ciò che sta accadendo nel regno di Dio, nel viaggio missionario di Paolo e come il Vangelo sta avanzando. E lo farà appunto attraverso questi due servitori, questi due uomini. Così iniziamo dal primo versetto, dal 7, dove troviamo Tichico, di origine è proveniente dall'Asia, dall'odierna Turchia, se vogliamo essere precisi, e viene descritto con tre caratteristiche principali. Prima caratteristica, caro fratello. E la parola utilizzata qui per caro È interessante notare che è esattamente la stessa parola che Dio Padre utilizza per indicare Dio Figlio nei Vangeli, quando dice: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Così possiamo capire da questo che tipo di amore, che tipo di affetto Paolo potesse provare per questo servitore di Chico, un amore agape. Ed è un caro fratello, quindi questo lo identifica come un credente. Un fratello in fede, in Cristo. E questa è la prima caratteristica. Seconda caratteristica, fedele servitore. E questa caratteristica indica l'atteggiamento che Tichico ha verso Paolo e verso le persone intorno a lui. Mostra una caratteristica personale del suo essere propenso a servire il prossimo. Ma non è solamente un servitore occasionale o parziale, ma viene definito fedele. Ed è interessante che specifichi questa caratteristica, non è vero? Tutti noi penso che possiamo comprendere l'importanza di una caratteristica come questa quando parliamo magari di amicizia o di vita familiare o anche di vita lavorativa. È sicuramente una caratteristica che tutti noi ricerchiamo, ad esempio se abbiamo bisogno di confidarci con un amico di nostri problemi, difficoltà, sfide, debolezze. Sicuramente risulterebbe difficile farlo se mancasse la fedeltà, la fiducia nei confronti di questa persona. Oppure riuscite a immaginarvi a costruire un matrimonio con qualcuno dubitando della sua fedeltà. Anche nell'ambiente lavorativo, noi svolgiamo tutti lavori diversi, ma partendo dal semplice commesso al supermercato, quanto è importante, ad esempio, che il datore di lavoro si fidi di quello che gestisce le casse. Oppure se qualcuno fa le pulizie, quanto è importante che il proprietario della casa si fidi, abbia fiducia nella fedeltà della persona a cui sta affidando le chiavi della propria casa per essere pulita. E così anche nel mondo aziendale, anche se al giorno d'oggi è un po' cambiato il modo in cui si approccia al lavoro, specialmente nell'ambito in cui lavoro io, quello informatico, è difficile trovare una persona che inizia in un'azienda e arriverà alla pensione in quell'azienda. Solitamente si cambia molto presto per aumentare lo stipendio. Però possiamo immaginarci quanto per un'azienda possa essere interessante e importante ricercare un lavoratore fedele, nel quale sa di poter investire, farlo crescere e affidargli progetti. E così possiamo immaginarci quanto più per Paolo fosse una questione importante questa. Lui, perseguitato, che rischiava congiure, che rischiava tradimenti, ma con un lavoro così importante da fare, datogli direttamente da Dio, di portare il suo messaggio a tutti i popoli, di aiutare a costruire la Chiesa, dare le basi, i fondamenti ai nuovi convertiti, dare insegnamenti vitali ai figli di Dio fino ad oggi attraverso le sue lettere. Immaginatevi quindi quanto per lui, con questo lavoro così importante da fare, fosse stato importante trovare un servitore fedele che poteva collaborare con lui nel regno di Dio. Non solo questo, in realtà Tichico lo conosciamo da altri passi nella Bibbia, perché è anche colui che portò altre lettere ad altre chiese, ad esempio a quella di Efeso, la lettera agli Efesini, e molto probabilmente anche quella a Filemone. E quindi possiamo anche immaginarci quanto era importante per Paolo avere questa fiducia in lui, affidandogli le proprie lettere, fidandosi che non le avrebbe modificate o contraffatte o perse. Quelle lettere che poi sarebbero diventate, come abbiamo detto, parte del canone della Bibbia, eredità della Chiesa ancora oggi, dopo 2000 anni. Così abbiamo visto queste prime due caratteristiche di Tichico, ovvero un credente e un fedele, un umile servitore fedele. E queste sono due caratteristiche che possiamo dire riguardano la sua relazione verso Paolo. La terza caratteristica che vedremo alla fine del versetto 7 invece lo identifica allo stesso livello di Paolo verso Dio. Abbiamo visto che è un credente e umile servitore, fedele, amato nei confronti di Paolo, ma insieme a Paolo è un conservo verso Dio, un compagno di servizio, questa come viene tradotto in questo versetto. Avevano lo stesso Signore, che servivano entrambi, ma in modi diversi. Ed è interessante notare queste tre caratteristiche che appartengono quindi al messaggero fidato. Come è fatto un messaggero fidato? È un credente, è fedele ed è disposto a mettere in pericolo e a rinunciare alla sua vita per il regno di Dio. E lo sai che Dio chiama ognuno di noi a essere dei messaggeri? Il mandato, ad esempio, in Matteo 28, dal versetto 18 al 20, è una chiamata che riguarda ogni singolo credente. E noi tutti abbiamo il ruolo di essere dei messaggeri del Vangelo di Cristo, portare al mondo il messaggio della salvezza per i soli meriti di Cristo, portare la buona notizia della salvezza ai non credenti. Così, con questa descrizione che abbiamo visto al versetto 7, spero che possa esserci di sprono per un'autoanalisi nostra. Mi chiedo, quando ho studiato questo brano, mi chiedevo che tipo di descrizione ci sarebbe stata su questa pagina della Bibbia se al posto del nome di Tichico ci fosse stato il mio? E se ci fosse stato il tuo? Cosa ci sarebbe stato scritto al posto di caro fratello? Magari fratello freddo, egoista, fratello piantagrane. E invece al posto di fedele servitore, magari occasionalmente servitore, per non dire improbabile servitore, o che non si affatica per il regno di Dio. Fratelli e sorelle, Tichico aveva un compito molto importante. Aveva una chiamata a essere un fedele servitore di Paolo, un grande uomo di cui Dio si è servito nella storia per l'edificazione della Chiesa. Ma noi come credenti, come figli di Dio, 2000 anni dopo, abbiamo anche noi un ruolo di messaggeri del Vangelo di Cristo. E spero che veramente possiamo svolgerlo con cura, con fedeltà e con sacrificio, perché è un compito importantissimo e vitale che Dio ci ha affidato. E andando al versetto successivo, troviamo appunto, come abbiamo già anticipato, il motivo per il quale Tichico viene mandato ai Colossesi, ovvero far conoscere la loro situazione. È incredibile come, nonostante Paolo si trovi in prigione, la sua preoccupazione principale va all'avanzamento del Vangelo e alla crescita della Chiesa. Non si preoccupa per se stesso, non scrive questa lettera per chiedere un avvocato per liberarlo, o magari soldi per pagarsi la caparra, o addirittura per organizzare magari un'evasione di prigione. La sua preoccupazione principale rimaneva la Chiesa, affinché le chiese in giro possano crescere attraverso la dottrina che dava con le sue lettere. Che cuore che ha Paolo! È veramente incredibile quando ci fermiamo a ragionare su questo. Usa le sue energie, il suo tempo, anche durante la prigionia, per il bene degli altri. E vediamo che questo far loro conoscere la situazione in cui si trovavano, viene ripetuto diverse volte questo concetto in questi versetti dal 7 al 9, ha l'obiettivo di consolare i loro cuori. Ed ecco che possiamo da questo capire che tipo di ministero aveva anche Tichico. Aveva un ministero di informazione e di consolazione. E così, ancora una volta, mi chiedevo, qual è? Come potremmo descrivere il nostro tipo di ministero? Abbiamo detto che siamo stati tutti chiamati a essere dei messaggeri e in base a come lo faremo, questo influenzerà il tipo di ministero che noi svolgeremo. Così mi chiedo se il tipo di ministero che noi stiamo svolgendo è un ministero di zizzanie, di dicerie, di gossip, peggio ancora, di indifferenza, di egoismo, un ministero di divisione. che veramente il nostro ministero possa essere, per la grazia di Dio e per il suo aiuto, come quello di Tichico, un ministero di consolazione per i nostri fratelli e per le nostre sorelle. Così arriviamo al versetto 9 e vediamo qui il secondo esempio di servitore cristiano, Onesimo. E ho intitolato questo punto un messaggio applicato o vissuto. E ora vedremo il perché. Intanto Paolo inizia affermando che insieme a Tichico ha mandato anche Onesimo. E non sarà la prima volta e l'ultima che troveremo questo personaggio nella Bibbia. Infatti ne troveremo parlare nella lettera a Filemone. E una lettera nella quale possiamo ancora vedere il grande cuore di Paolo verso Onesimo e verso i credenti. E vediamo che anche qui descrive Onesimo con tre caratteristiche. Prima caratteristica, fedele. La stessa identica parola utilizzata per Tichico. Seconda caratteristica, caro fratello. Anche qui, un'altra volta, una ripetizione delle stesse identiche parole che aveva utilizzato per riferirsi a Tichico. E terza caratteristica, dice che è dei vostri, ovvero di Colosse. Ed è interessante analizzare queste tre caratteristiche di Onesimo alla luce del suo passato, perché Onesimo era uno schiavo che era fuggito dal suo padrone, ovvero da Filemone, e in qualche modo durante la sua fuga era venuto a contatto con Paolo, un incontro che gli ha cambiato completamente la vita. Il messaggio che Paolo predicava ha trasformato completamente la vita di Onesimo, e da che era uno schiavo inaffidabile, come veniva definito, dato che era scappato via da Filemone, ora viene definito fedele. Da che era un peccatore, essendosi ribellato al suo padrone e ai suoi doveri di servo, ora viene definito un caro fratello, ovvero un credente. Possiamo vedere quindi l'affetto, ancora una volta qui con la parola caro, che Paolo provava verso Onesimo. E lo possiamo confermare e veramente anche rimanere meravigliati di questo leggendo ad esempio la lettera a Filemone. Questa sera non la leggeremo tutta, però vorrei leggere insieme a voi giusto due versetti. Anzi, facciamo tre. Dal versetto 17 al versetto 19. Della lettera a Filemone, dove dice: se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me. Io Paolo lo scrivo di mia propria mano, pagherò io. Questo è il tipo di sentimento che provava verso Tichico, verso Onesimo. E in realtà poi anche in altre parti della lettera a Filemone continuerà ad affermare questo. Ed è incredibile vedere come Paolo vivesse gli insegnamenti di Cristo. Non soltanto li predicava, ma li applicava. La sua vita prendeva sempre di più le sembianze di quella di Cristo attraverso le sofferenze, la persecuzione e l'amore per il prossimo, addirittura, come dice qui, da prendere il posto di Onesimo e pagare per il suo debito. Era pronto a prendersi il debito di Onesimo sopra se stesso, esattamente come Cristo ha fatto con noi, con il nostro peccato. Così abbiamo visto dall'ultima caratteristica che Onesimo era di Colosse. La terza caratteristica abbiamo visto fedele, caro fratello, e che era dei vostri. E Onesimo stava tornando proprio a Colosse. Ma il modo in cui stava tornando nella città da cui era scappato era completamente diverso dal modo in cui era andato via. Ecco perché prima avevo intitolato questo punto come un messaggio applicato o vissuto. Perché, come vediamo nella parte finale del verso, anche lui era stato mandato con questo obiettivo: far sapere agli altri la situazione di Paolo, ciò che accadeva e come progrediva la sua missione. E il messaggio più grande che poteva portare Onesimo alla chiesa di Colosse era se stesso, la trasformazione che il Vangelo aveva operato in lui. Tornava nella città dalla quale era scappato, nella casa del padrone da cui era scappato, Tutti sapevano ciò che avevano fatto. Tutti sapevano ciò che aveva fatto. Tutti conoscevano il suo passato. Tutti conoscevano che tipo di servo era stato e che peccati aveva commesso. Ma tornava come un messaggio applicato di ciò che abbiamo visto nel capitolo precedente. Un uomo che si è spogliato del suo vecchio uomo con tutti i suoi peccati e che si è rivestito del nuovo uomo in Cristo con le opere della grazia. E questo che trasforma come conseguenza il modo in cui vive le relazioni sociali. Abbiamo visto quelle familiari e quelle lavorative. Ora torna per vivere e applicare gli insegnamenti di Paolo che abbiamo visto ai versetti 22, 23 e 24 del capitolo 3, dove parlava dei servi. E allo stesso tempo dava la possibilità a Filemone di applicare e mostrare nella città di Colosse e ai credenti di Colosse la potenza del Vangelo attraverso il perdono per i suoi peccati e attraverso l'applicazione degli insegnamenti che abbiamo visto al versetto 1 del capitolo 4, dove parla dei padroni. E vorrei che oggi tu possa essere incoraggiato da questo esempio di Onesimo. Perché magari, proprio come lui, credi che la tua testimonianza, la tua credibilità nel posto in cui ti trovi è completamente andata, è persa, è giocata. Ma Dio può tenerti in quel posto specifico proprio con l'obiettivo di far splendere la gloria del Vangelo, per mostrare la trasformazione dell'opera di Cristo nella tua vita. Esattamente come con Onesimo, che ha subito quella trasformazione da inaffidabile a fedele, da peccatore a caro fratello, credente. Così anche Dio può servirsi di te nel posto in cui sei cresciuto, circondato dalle persone che ti conoscono per quello che hai fatto nel passato, per come ti sei comportato a scuola, per come ti sei comportato per strada, per come ti sei comportato con la tua famiglia, per tutti i peccati che hai commesso, ma che possono vedere la trasformazione del Vangelo di Cristo nella tua vita. Così abbiamo visto oggi, attraverso questi due esempi di servitori, come Paolo, con l'intento di far conoscere il progresso del Vangelo, il progresso del Regno di Dio, la loro situazione, invia delle lettere dottrinali piene di insegnamenti per l'edificazione della Chiesa, attraverso due messaggeri, un servitore fidato e un servitore la cui vita dimostrava in modo pratico ciò che era insegnato nelle lettere. E Dio ti chiama a fare lo stesso anche oggi, a essere un messaggero fidato esattamente lì dove sei, nella città in cui sei o nel paesino in cui ti trovi, a essere fedele nel portare avanti il messaggio del Vangelo, allo stesso tempo a essere anche un messaggio vissuto, affinché le persone intorno a te, guardando a te, possano vedere nella pratica gli insegnamenti di Dio, che possiamo veramente svolgere con cura, con fedeltà, questo compito importante che ci è stato affidato, essendo anche disposti a soffrire nel caso, come compagni di servizio nel Signore, e che veramente un giorno possiamo trovare anche il nostro nome nella foto di fine lettera che racchiudono i collaboratori di Dio per il suo regno. Amen.